Le 19.47, buonasera, benvenuti a Metro Regione. A Milano il costo del trasporto pubblico locale supera il miliardo di euro. È la spesa più alta di sempre. Il dato nell'assestamento di bilancio: pesano le nuove linee della metropolitana e il costo dell'energia. La vicenda del trust di Beppe Sala non è ancora finita. L'associo del sindaco Pietro Galli si è dimesso dalla CDA di ATM e l'autorità nazionale anticorruzione dice: ogni bene va dichiarato all'inizio di ogni mandato. Anche a Milano un presidio è diventato corteo per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. Oltre 1000 persone si stanno muovendo dalla prefettura verso Porta Venezia. Tempo di assestamento di bilancio negli enti locali. A Milano le spese del comune, da aggiungere a quelle già preventivate, sono di 203 milioni di euro e serviranno a integrare servizi come la spesa per il trasporto pubblico locale, le spese sociali, le risorse umane e la casa. Ad illustrare la delibera, che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale entro la fine di luglio, è stato oggi l'assessore al bilancio Emanuele Conte. Le principali variazioni riguardano il trasporto pubblico locale, con più 77 milioni. Per la prima volta a Milano il costo del trasporto pubblico locale supererà il miliardo di euro. Si tratta di una voce di spesa che impatta sempre di più. All'inizio del mandato della seconda giunta Sala nel 2022 era di 843 milioni. Si tratta di un costo che viene coperto per 400 milioni dalla vendita dei titoli di viaggio, a cui si aggiunge il fondo nazionale del TPL, 263 milioni. Il comune mette quasi 400 milioni, ha detto Conte. Pesano in particolare i costi delle nuove linee della metropolitana e l'energia. Sentiamo l'assessore Conte.
Quest'anno partiamo dalla casa. In questo assestamento, in questa variazione, i 50 milioni assestati per l'acquisto di patrimonio abitativo sia da enti pubblici che da soggetti privati, un bando che abbiamo lanciato che si chiuderà nelle prossime settimane. Altri 55 milioni andranno per la riqualificazione del nostro patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, quindi priorità alla casa come primo messaggio. Secondo messaggio molto importante, 32 milioni di euro in più per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori per gli adeguamenti contrattuali e per il fondo del salario accessorio. Terzo punto è per il trasporto pubblico locale con 77 milioni di euro in più.
Ci diceva la spesa più impattante è quella del trasporto pubblico, che quest'anno supera quasi il miliardo.
Sì, quest'anno tra quanto abbiamo previsto in fase di bilancio di previsione e quello che faremo adesso in manovra arriviamo a 1 miliardo e 50 milioni di euro solo per il mondo trasporti, quindi quasi un terzo del nostro bilancio dovuto fondamentalmente all'aumento del servizio. Basti pensare che in questi anni abbiamo aperto una nuova linea di metropolitana e l'aumento inerziale di costi come quello energetico.
Il Comune di Milano è ancora intenzionato ad acquistare l'area verde dell'ex ippodromo La Maura, dove si tengono i concerti estivi, ultimo in ordine di tempo quello di Bad Bunny, interrotto da una violenta grandinata sabato scorso. L'ha confermato il sindaco Sala. La questione era sorta mesi fa, quando una società aveva fatto una proposta d'acquisto ai proprietari dell'area, Snaitech. Sala ha detto che si va verso anche una riduzione della capienza dei concerti in quell'area per la prossima stagione. Sentiamo.
Io do La Maura come la sua azione a termine, senz'altro. Al momento non abbiamo altre soluzioni. Credo che sia stata ingigantita la questione di quello che è successo, perché il programma per far uscire persone nel programma di sicurezza ha funzionato. Feriti, insomma, diamo anche la giusta misura alle cose, non è stata una situazione tragica come qualcuno l'ha voluta dipingere. Detto ciò, non è la situazione ideale, lo sappiamo anche noi, e però c'è tanta gente che vuole concerti e li vuole a Milano. Difficile mettere d'accordo tutti come sempre. Certamente l'altra questione è che tipo di concerti e quindi quante persone ci può andare. Adesso ne riparlerò col prefetto.
Potrebbe essere abbassato quindi la capienza?
Potrebbe.
Pietro Galli si è dimesso dal CDA di ATM. La decisione arriva dopo le indagini di Procura di Milano e Guardia di Finanza e le polemiche politiche su Finalter, società di cui Galli, amico e stretto collaboratore del sindaco Giuseppe Sala durante Expo 2015, risulta essere CEO. Una società di cui proprio Sala deteneva il 20% di quote, congelate in un trust, e che ha annunciato di voler dismettere. Una vicenda, quella del trust non dichiarato dal sindaco all'inizio del suo secondo mandato nel 2021, sulla quale tramite il Corriere della Sera è intervenuta anche l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Secondo l'ANAC, all'inizio di un secondo mandato, anche in caso di assenza di variazioni, va formalizzata una nuova dichiarazione iniziale, pena le previste sanzioni amministrative. E in quella del 2021 Sala inserì la casa, l'auto, la moto, ma non il trust Finalter. L'ANAC dice al Corriere che valuterà il caso. A Milano il presidio per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, schiacciato a terra da due poliziotti durante un intervento a Bologna, è diventato un corteo. Oltre 1000 persone partite dalla prefettura. In diretta all'inviato Luca Parena.
Milano migrante antirazzista per Abderrahim Fakir, verità e giustizia, uno degli slogan scanditi in questo presidio che, come dicevi, è diventato un corteo che sta percorrendo Corso Venezia in questo momento. Sindacati di base come Sicobas e CUB, spazi sociali, movimenti, partiti di sinistra, studenti, oltre 1000 persone manifestano con bandiere, striscioni, qualche cartello che chiede ad esempio chi ci protegge da chi dovrebbe proteggere. L'ingiustizia e il razzismo che hanno ucciso Abderrahim Fakir sono anche qua a Milano, è stato detto prima negli interventi al microfono, sono stati ricordati i casi di Rogoredo, l'omicidio di Abderrahim Mansuri, la morte di Rami El Ghamel, episodi di violenza, di morte dove agenti delle forze di polizia sono indagati, accusati di omicidio. Nel caso di Abderrahim Fakir c'è invece il cosiddetto scudo penale, il nuovo registro istituito dal decreto sicurezza del governo Meloni, no scudo penale per agenti e sanitari, era scritto su uno striscione qui della manifestazione. Questa morte non è frutto di mele marce, ha detto al microfono un coordinatore di Sicobas prima, la repressione viene da lontano ma la società non appartiene a poche persone che credono di essere migliori, bisogna scendere in piazza per dirlo e per dimostrare che l'unica sicurezza è la sicurezza fatta dalle persone e dalle reti sociali. Un altro dei messaggi del corteo milanese di stasera per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, corteo che probabilmente si dirigerà adesso verso il centro. Da Corso Venezia, linea allo studio.
Grazie Luca Parena. All'ospedale San Raffaele di Milano è arrivata la relazione del Ministero della Salute sul caos avvenuto tra il 5 e il 7 dicembre scorso, una relazione durissima verso i vertici dell'ospedale. Il Ministero individua una macro criticità strutturata e persistente nella dotazione infermieristica con possibili ricadute sulla salute dei pazienti. Gli infermieri della cooperativa Auxilium, impiegati nei reparti più delicati, non erano adeguatamente formati e in alcuni casi chi aveva seguito i corsi non coincideva con chi era stato mandato in turno. Il Ministero attribuisce responsabilità sia all'ospedale che alla cooperativa, contestando anche la mancata adozione di misure preventive e il mancato coinvolgimento del direttore sanitario nelle scelte organizzative. Abbiamo chiesto un commento a Margherita Napoletano, lavoratrice del San Raffaele, delegata sindacale per la CUB, che aveva denunciato la vicenda.
Noi avevamo scritto alla Regione, oltre che al Ministero, già il 15 di settembre e poi abbiamo continuato a sollecitare e il 31 di ottobre scorso eravamo andati, dopo uno sciopero aziendale, a parlare con il direttore generale welfare per segnalare esattamente tutti i punti messi in evidenza anche dal Ministero e le soluzioni. Appunto, continuiamo ad insistere che serve innanzitutto bloccare la fuga di infermieri e per fermare questa fuga di infermieri occorre adeguare gli stipendi e poi i controlli sugli appalti, perché non si può affidare un appalto senza dare le password per entrare nella cartella clinica senza dare le utenze e senza fare la formazione sulla sicurezza, che è quello che poi è avvenuto in quei giorni. Poi hanno fatto come direzione sanitaria una procedura interna per un controllo maggiore sugli appalti, ma quando siamo andati come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a verificare se questa procedura era conosciuta in questi reparti appaltati, abbiamo scoperto che nessuno la conosceva. Quello che denunciamo ancora oggi è che le indicazioni del Ministero sono state recepite da questa procedura che non viene applicata, o se viene applicata magari solo nel famoso terzo iceberg, mentre tutto il resto, e continuano le esternalizzazioni, è fuori controllo.
Un altro colpo per la gestione sanitaria della destra che governa in Lombardia è arrivato oggi dal Ministero della Salute, perché secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è più facile ottenere una prima visita specialistica nei tempi indicati sulla ricetta del medico in Basilicata, Marche, Lazio, Veneto, Molise, Calabria, Campania e Liguria piuttosto che in Lombardia. Va ancora peggio quando si tratta di esami diagnostici. Attaccano le opposizioni. Sentiamo il consigliere regionale del PD, Carlo Borghetti.
Ancora una volta il Ministero della Salute, non il Partito Democratico, certifica quanto è indietro Regione Lombardia sulle liste d'attesa. Siamo noni in Italia tra le regioni per la capacità di fare prime visite nei tempi e siamo decimi per quanto riguarda la diagnostica. Questo vuol dire che un cittadino lombardo ha un'altissima probabilità di non riuscire a fare nei tempi adeguati visite ed esami che sono fondamentali per la sua salute. Vuol dire che potrebbe peggiorare, vuol dire che potrebbe stare peggio in condizioni di salute e costare anche di più al servizio sanitario. È l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di Regione Lombardia di stare al passo con la necessità della salute dei lombardi.
In Lombardia il deficit di risorsa idrica è attualmente al 43%, con maggiore sofferenza nel bacino del Ticino. Alle sezioni idrometriche di Cremona e Borgoforte, nel Mantovano, le portate del Po continuano ad essere ampiamente sotto media e a caratterizzarsi come tipiche di una condizione di siccità severa. Il livello di riempimento del Lago Maggiore invece ha ormai raggiunto il suo limite inferiore a preoccupare, come si legge da una nota dell'Osservatorio dell'Autorità di Bacino del Po, e anche il settore dell'idropotabile, con diversi comuni interessati dal servizio straordinario di fornitura di acqua con autobotti. Le criticità si registrano in totale in 5 province, 50 i comuni in difficoltà, di cui 17 in emergenza con autobotti. L'azienda Guida e Vai SRL ha annunciato la liquidazione e il licenziamento collettivo dei 49 lavoratori della sede milanese, ma dallo scorso giugno ha fatto sostanzialmente perdere le sue tracce. I lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio degli ultimi mesi, i clienti aspettano i rimborsi per i servizi legati agli esami per la patente alle scuole guida per cui avevano già pagato. Fabio Dore di Fisascat CISL Milano sta seguendo questa vicenda.
I lavoratori sono in una situazione di grande indeterminatezza sul loro futuro, perché purtroppo dopo alcune interlocuzioni che erano partite già dal mese di giugno, quando la situazione si stava incancrenendo rispetto al pagamento degli stipendi, loro sono senza stipendio già dal mese di marzo. Dal 30 di giugno la società si è dichiarata di fatto impossibilitata a proseguire le procedure amministrative legate al licenziamento collettivo e ha passato la palla al Tribunale di Milano. Il problema è che noi non abbiamo avuto altre indicazioni, quindi ad oggi non sappiamo se realmente questa procedura è stata compiuta. C'è anche tutta la questione legata ai clienti di questa società che hanno pagato dei pacchetti di servizi e sono ad oggi senza niente in mano, e che anche loro avrebbero necessità di capire qual è il futuro di questa azienda, che se le cose vanno come dovrebbero andare dovrebbe essere guidata da un curatore fallimentare nominato dal tribunale, e questo ci permetterebbe anche come sindacato e come associazione di consumatori di CISLA, di Consum, di poterli rappresentare e avere già delle risposte più precise.
Ora le previsioni del tempo con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cielo generalmente poco nuvoloso sulla pianura padana, sui rilievi alpini, prealpini e sull'Appennino presenza di nubi cumuliformi e localmente alcuni fenomeni temporaleschi in esaurimento, poi nel corso della notte progressivo rasserenamento su tutta la regione. Per domani mercoledì cieli sereni o poco nuvolosi, in serata qualche innocua velatura di nubi alte senza precipitazioni, in montagna debolmente ventilato da settentrione.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, e la prossima domani sera alle 19.45. Un saluto da Roberto Maggioni.